Di nuovo in diretta, un bentornato a Samirà dall'altra parte del telefono e un'altra corrispondenza, purtroppo quella di oggi, per parlare ancora di condanne a morte in Iran, in particolare questa settimana ad essere presi di mira sono stati soprattutto prigionieri che arrivavano dal Kurdistan e dal Belucistan. Ti lascio subito la parola così intanto ci dai un po' un quadro degli ultimi aggiornamenti da questo punto di vista.
Sì, buongiorno, grazie per lo spazio accordatomi, accordatoci. Come hai giustamente sottolineato, la settimana si è aperta nella giornata di lunedì con quattro esecuzioni all'alba, l'esecuzione di quattro prigionieri politici per l'appunto curdi, Mohsen Mazlum, Mohammad Farah Marzi, Pejmone Fotehi e Bafoz Arbor. Erano stati trasferiti il giorno precedente dal carcere di Edina Teheran presso il carcere di Ghazal Hisar Karaj, appunto in preparazione all'esecuzione. Dopo 19 mesi di detenzione avevano ottenuto la possibilità dell'ultimo addio che in realtà poi di fatto ha costituito anche la prima, quindi l'unica, la prima e l'ultima visita che gli è stata accordata in questi 19 mesi di detenzione, mesi in cui non avevano avuto accesso a un giusto processo, all'assistenza legale. Sono stati sottoposti a torture, come purtroppo viene sempre fatto dal regime, in particolare nei confronti dei dissidenti. Purtroppo non si è trattata, non è stata questa l'unica violazione dei diritti a cui abbiamo assistito, perché se lunedì sono stati giustiziati in totale cinque prigionieri, tra cui questi quattro connazionali curdi impiccati all'alba, la giornata precedente, quindi nella giornata di domenica, il regime aveva portato avanti altre quattro esecuzioni, inclusa quella di due giovani fratelli, per l'appunto Belucci. Siamo di fronte a un'escalation delle esecuzioni e delle punizioni corporali messe in atto dal regime. Un'escalation che il Consiglio Nazionale della Resistenza, in particolare la sua presidente eletta Mariam Rajavi, hanno condannato con forza, tra l'altro non solo sottolineando la necessità di una condanna da parte della comunità internazionale, ma anche la necessità dell'invio di una commissione di inchiesta internazionale che visiti le carceri in Iran e incontri di persona i prigionieri, in particolare i prigionieri politici. Tra l'altro il tutto avviene in un quadro in cui, sempre nella giornata di domenica, agenti delle guardie antisommosse, agenti del Ministero dell'Intelligence del regime hanno fatto irruzione contro i prigionieri politici detenuti sempre nel carcere di Ghazal Hisar, rendendone diversi e confiscando i loro beni o distruggendoli, hanno incontrato la resistenza dei detenuti, le guardie erano armate, sono rimaste nel carcere armate di stanza, i prigionieri politici hanno reagito intonando slogan quali "Abbasso Khamenei", "Abbasso il dittatore" contro le guardie, sono riusciti in qualche modo a respingerle. Ma ciò che sappiamo è che, e tra l'altro bisogna considerare che le notizie che ci arrivano, per quanto la rete delle unità di resistenza all'interno del paese possa essere capillare, sono ovviamente notizie solo parziali, vista la totale mancanza di libertà che c'è in Iran, che vive in Iran, e quindi abbiamo ragione di pensare che in realtà il numero reale delle esecuzioni e la reale condizione dei detenuti in generale, ed in particolare dei detenuti, dei dissidenti, dei prigionieri politici, sia nettamente peggiore di quella alla quale effettivamente stiamo assistendo. Quindi un'escalation che ahimè, nella sua tragicità e per ora nel silenzio della comunità internazionale è l'altra faccia della medaglia della politica di esportazione del terrorismo o di ingerenza e di politica belligerante all'interno della regione, e in realtà dimostra che il regime è profondamente in crisi, perché è un regime che, nonostante continui ad aumentare le esecuzioni capitali, ricordiamo, siamo arrivati a 230 esecuzioni di donne. Siamo di fronte a un regime che detiene il record mondiale di esecuzioni capitali pro capite e il record mondiale di esecuzioni di donne. Infatti purtroppo il 31 gennaio c'è stata l'esecuzione di un'altra donna, Zahro Nazarian, di 27 anni, giustiziata impiccata presso la prigione di Sabzevar. Dall'altra parte però appunto vediamo che nonostante aumenti la repressione, il regime continua a necessitare, non riesce a raggiungere il suo obiettivo. Purtroppo questo si traduce però anche in un sempre maggiore, in un aumento delle misure repressive e delle esecuzioni. Certo, il regime non è riuscito a riportare la situazione a quella che era precedentemente la rivolta del 2022, questo anche grazie alle costanti attività dei giovani dissidenti, dei nuclei di resistenza affiliati al MEC, dei vari dissidenti che hanno preso parte alle proteste e che continuano a protestare e a resistere sia nelle strade che nelle carceri. Dall'altra parte però è necessario che la comunità internazionale ponga fine alla politica di accondiscendenza, che di fatto costituisce un'autorizzazione per il regime, un incentivo per il regime per continuare a violare i diritti, a portare avanti questo tipo di politiche repressive e disumane, ed è necessario che ci sia una ferma condanna, ci sia l'adozione di una politica ferma e decisa nei confronti del regime. È necessario che il corpo delle guardie della rivoluzione islamica sia inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche, è necessario che sia riconosciuto il diritto alla legittima difesa dei giovani iraniani e dei nuclei di resistenza che si trovano ad affrontare le forze delle guardie rivoluzionarie armate fino ai denti, che continuano a pagare un pesantissimo prezzo.
Senti, a proposito di Baluci, abbiamo visto due settimane fa, diciamo, l'opinione pubblica nazionale e non solo ha scoperto l'esistenza del Baluchistan con questi diciamo, bombardamenti contrapposti che si sono verificati sulla frontiera fra Iran e Pakistan. La situazione al momento com'è? Continua la tensione sulla linea di confine, oppure in qualche modo si è riusciti a rimettere le cose un minimo in maniera più pacifica?
Ma allora, la tensione chiaramente rimane, nel senso che queste sono azioni che purtroppo, come abbiamo visto, non fanno che sostanzialmente di solito a portare a reazioni di una certa natura. Sicuramente l'escalation che si temeva non si è vista anche perché poi la reazione da parte della Repubblica Islamica dell'Iran è stata molto più blanda di quella che ci si sarebbe potuti aspettare, nel senso che probabilmente il regime iraniano non si aspettava di ricevere risposte a livello regionale né su quel fronte né per esempio sul fronte iracheno, risposte che comunque in qualche misura ha ricevuto. Ciò che va sottolineato è che allo stato attuale la prospettiva è, nonostante ci siano, e qui torniamo al conflitto regionale, la prospettiva purtroppo sembra essere quella di un ampliamento del conflitto e non di un suo contenimento, questo nonostante ci siano diversi progetti che vorrebbero spingere nella direzione del dialogo. Questo perché in realtà l'errore che si continua a compiere, nonostante nelle ultime settimane sia emerso con maggiore chiarezza quello che è il ruolo del regime iraniano nel conflitto nella regione, è continuare a prendere di mira i tentacoli di questo, potremmo dire mostro tentacolare, potremmo dire polipo, potremmo dire la coda del serpente, invece che prendere di mira la testa del serpente. La principale ragione di instabilità attuale è il regime iraniano a Teheran. Misure che vadano a colpire altre forze o altre zone non saranno risolutive. È chiaro che quando parliamo di misure, noi perlomeno come associazione non parliamo di misure militari, parliamo di misure politiche, parliamo di sanzioni, parliamo dell'inserimento dei Pasdaran nelle liste delle organizzazioni terroristiche, parliamo di una politica che non sia una politica di accondiscendenza ma sia una politica ferma e decisa. credo che sia evidente agli occhi di tutti, dalla situazione regionale e anche da quella che è la situazione interna all'Iran, che questa politica di fatto di appeasement, come direbbero gli inglesi, non solo non ha dato frutti, ma sta contribuendo ad alimentare il problema. È necessario che però la comunità internazionale ne prenda atto e poi però in seguito agisca anche in questa direzione. Quindi la soluzione è questa. Aggiungo una parentesi breve e poi la chiudo. Queste azioni del regime iraniano all'interno della regione, che ormai hanno colpito qualsiasi paese presente nella regione, sono azioni che vanno assolutamente rette nel quadro del tentativo da parte del regime di creare crisi esterne per distrarre innanzitutto l'attenzione della comunità internazionale da ciò che dai crimini che il regime stesso sta in prima persona compiendo, e per creare una fonte di distrazione anche per quella che è la popolazione iraniana. Il regime fin dagli anni 80 ha sempre usato i conflitti, le guerre, la destabilizzazione e la creazione di crisi come via d'uscita da quella che era la crisi interna, che non è risolutiva. Il regime aveva promesso che non avrebbe aumentato i prezzi del carburante e del pane, l'ha fatto. I pensionati hanno una pensione sufficiente a arrivare alla fine della prima settimana, ma non arrivano neppure a metà del mese. Ci sono proteste delle diverse categorie ogni giorno nelle strade. Il dissenso è represso con queste massicce esecuzioni e punizioni corporali delle quali siamo testimoni. Quindi è profondamente in crisi e cerca in qualche modo di distogliere l'attenzione o di creare altre problematiche che possano distogliere l'attenzione. Non sembra riuscirci più di tanto, ma questa è in generale l'ottica nella quale va letta tutta quella che è la politica regionale del regime di sempre, ma in particolare degli ultimi mesi, a partire dal 7 ottobre.
Senti, l'ultima cosa che volevamo chiederti, perché poi insomma non eravamo più riusciti a metterci in contatto con te, e una settimana, decine di giorni fa, diversi quotidiani qui in Italia parlavano di un'iniziativa di Narges Mohammadi sul riconoscimento internazionale dell'apartheid di genere in Iran e in Afghanistan. Ci puoi dire qualcosa al riguardo? Guarda, è un'iniziativa che ha un qualche seguito oppure no?
Ma la proposta è quella che avete giustamente letto tutti voi, ed è la proposta appunto di Narges Mohammadi, premio Nobel, attualmente in carcere in Iran, per il riconoscimento appunto dell'apartheid di genere. Su quelle che potrebbero essere le misure in questa direzione non ho notizie ulteriori da fornire, nel senso che vedremo quali sono gli sviluppi. Sicuramente l'apartheid di genere è una realtà all'interno della Repubblica Islamica dell'Iran, come lo è all'interno dell'Afghanistan. D'altronde noi abbiamo più volte parlato di istituzionalizzazione della misoginia, cioè la legge stessa a riconoscere la cittadina donna come cittadina di seconda classe, il valore della testimonianza di una donna in tribunale è solo la metà di quella di un uomo, la donna non è quindi fondamentalmente libera di scegliere quelle che sono le facoltà universitarie o le professioni che vuole intraprendere, la donna, anche se maggiorenne, è capace di intendere di volere, ha un tutore maschio che a seconda può essere il padre o il marito, che di fatto deve fornire l'autorizzazione, per esempio nel caso la donna voglia viaggiare, per il rilascio del passaporto è necessario che ci sia l'autorizzazione per esempio del marito. Ci sono stati diversi casi donne anche particolarmente affermate nel proprio ambito lavorativo che non hanno potuto viaggiare proprio perché il marito non ha fornito il consenso. Non c'è libertà di vestiario. La donna non può diventare giudice, non può concorrere alla carica di presidente, il quadro dal punto di vista legale è questo, cioè al di là della semplice, che semplice non è mai, ma misoginia e discriminazione, c'è proprio un problema di istituzionalizzazione della misoginia, che è un qualcosa che rende particolare la situazione iraniana e che forse a livello mondiale probabilmente si ritrova poi anche solamente in Afghanistan, non sono tanti i paesi che sono arrivati a sancire fino nella Costituzione e poi quindi nel codice civile e nel codice penale che la donna è cittadina di seconda classe per legge. Questo quindi rende ovviamente difficilissimo lavorare in qualsiasi direzione, perché nel momento in cui è la legge stessa a collocare dei paletti così rigidi, è chiaro che è proprio a livello della legge stessa che bisognerebbe andare ad agire. D'altronde il regime iraniano nello specifico ha sempre usato la repressione della metà, perché poi questo è, della popolazione, cioè delle donne, come chiave per di fatto reprimere l'intera società, ed è anche il tallone d'Achille in qualche modo di questo regime, che ha sollevato e solleva sempre maggiori proteste, chiaramente nel contesto di un regime che poi viola i diritti di tutti i cittadini, non solo delle cittadine, però sì, questo è il quadro all'interno dell'Iran.
Questo è il quadro. A questo punto chiudiamo, visto che abbiamo fatto pure un po' uno zibaldone delle ultime notizie. A proposito di libertà di movimento, diciamo, gli ultimissimi accenni sulle vicende iraniane sui giornali riguardano una coppia abbastanza, diciamo, famosa di registi, che sarebbe dovuta andare al Festival di Berlino e qui invece è stato curiosamente tolto il passaporto, giusto?
Sì, diciamo che il regime è solito mettere in atto questo tipo di pratiche, e chiaramente più il regime entra in crisi, minore è lo spazio può permettersi di concedere alla popolazione civile, agli artisti, nella scena politica, insomma. Anche in preparazione delle elezioni abbiamo visto l'esclusione di persone che sono state per anni figure chiave della politica dello stesso regime, quindi ciò che ci si può aspettare nelle settimane, nei mesi a venire è da parte del regime sicuramente un, appunto come stavamo dicendo prima, un sempre maggiore aumento di quelle che sono le politiche repressive, che cosa che da una parte costringe il regime anche a pagare un certo prezzo, anche se direi non particolarmente ingente a livello della scena internazionale e della scena interna, ma dall'altra non ha alternative, non è in una condizione in cui può permettere un certo tipo di apertura. Quindi, appunto, come stavamo dicendo, la questione è in primis una questione che riguarda la popolazione femminile, ma in realtà coinvolge l'intera popolazione. Si parla di un paese in cui non c'è libertà di stampa, non c'è libertà, in cui vige la censura, in cui non c'è libertà di pensiero, di parola, quindi chiaramente non c'è neanche libertà di movimento.
Assolutamente. Samira, ti ringraziamo moltissimo, non so se c'è altro da aggiungere, altrimenti ti salutiamo e ci diamo appuntamento alle prossime settimane come sempre.
Grazie a voi, grazie per lo spazio che accordate sempre alla tematica dei diritti in Iran e buona giornata. Anche